tutto il periodo storico molto velocemente, poi passiamo alla proiezione.
Sì, partirei dalla battaglia di Havel, dal 1895, dopo aver ricordato che gli storici definiscono gli anni 90 come il decennio di sangue per via delle lotte di classe, molto aspre, che si sono verificate nel corso di questo decennio. E naturalmente se si sono verificate delle lotte di classe è anche perché ci sono stati determinati processi di sviluppo e crisi ad un tempo. Crisi, la grande crisi del capitalismo, che è quella che inizia nel 1873 e dura fino al 1895-96, che segna appunto il passaggio dal capitalismo libero concorrenziale al capitalismo dei monopoli. E per quanto riguarda poi l'Italia, all'interno di questo quadro di crisi del capitalismo, le prime prove del capitalismo italiano che comincia il suo decollo proprio negli anni 80, nel 1887 c'è una data periodizzante che è la tariffa doganale protezionista, quindi l'inizio di una politica protezionista dominata dal blocco siderurgico, cantieristico, navale per quanto riguarda l'industria e dominata poi dalla proprietà terriera per quanto riguarda l'altra componente del blocco dominante nel nostro paese. L'avvio in ritardo a causa dell'arretratezza dello sviluppo economico italiano, di questo scarto che separa l'Italia da altri paesi europei nello sviluppo economico, l'avvio di una politica colonialistica che proprio nel 1895, quindi 3 anni prima che si verifichino i fatti del 98, conosce prima Adam Balaji un gravissimo scacco di ordine militare e poi nel 96 ad Adua la sconfitta del colonialismo italiano, il cui massimo fautore era Crispi. Crispi, questo uomo politico, che proveniva dalle file della sinistra storica, ma che di fatto era diventato il portavoce del blocco agrario-industriale, che era un ex garibaldino, ma era passato dalla parte della monarchia ed era diventato un intransigente fautore dello Stato forte all'interno e di uno Stato espansionista all'esterno. Uno Stato, che però, a causa delle sue storiche debolezze, giustamente Lenin poi lo definirà come imperialismo straccione, l'imperialismo straccione dell'Italia. Nel 1896 ci sono delle grandi manifestazioni a Milano proprio a causa della sconfitta di Adua che aveva messo a nudo il carattere velleitario di questa politica economica, sociale, internazionale e estera che portava avanti questo blocco. Nel contempo, gli anni 90 sono anche gli anni in cui si sviluppa il movimento operaio, quel movimento operaio italiano che aveva compiuto i suoi primi passi negli anni 70, nel periodo della prima internazionale. E qui può anche essere opportuno ricordare, visto un certo nord-centrismo che influenza la nostra ottica, che la prima internazionale si costituì come sezione in Italia, Napoli. Quindi partì dal sud l'organizzazione della prima internazionale. Dopo lo scioglimento della prima internazionale nel corso degli anni 70, a causa della separazione dello scontro fra anarchici e marxisti, dobbiamo aspettare, diciamo, gli anni 80 per vedere nascere, prima alla fine degli anni 70, il Partito Socialista della Romagna con Andrea Costa, che sarà poi il primo deputato socialista ad entrare in virtù della nuova legge elettorale approvata dalla sinistra storica, quindi da quella frazione della borghesia italiana che gestirà il governo a partire dal 1876, in Parlamento nel 1882. Poi il Partito Operaio Indipendente di Milano, che ha tra i suoi esponenti di primo piano Osvaldo Gnocchi Viani, che ha il suo giornale a Lodi, La Plebe, cui collabora anche lo stesso Engels, che segue con particolare attenzione le vicende della formazione, dello sviluppo del movimento operaio italiano e che comincia a svolgere un'attività di propaganda, di formazione che fa compiere al movimento operaio del nostro paese, parallelamente allo sviluppo dell'industrializzazione, un grande salto di qualità nei suoi livelli di organizzazione. le grandi prove il movimento operaio italiano le affronterà proprio nel corso, il movimento operaio e socialista italiano le affronterà nel corso degli anni 90. Il primo maggio del 1990 per la prima volta viene celebrata questa, diciamo, che non è una festività, è un appuntamento di lotta che era ostacolato e possibilmente anche impedito con l'arresto degli organizzatori operai e socialisti. Comunque hanno inizio questi appuntamenti internazionalisti della classe operaia a partire proprio dal 1 maggio 1890. Nel 91 a Milano, che è una città che si sta rapidamente industrializzando, avviandosi a diventare un importante centro industriale, viene costituita la Critica Sociale da Filippo Turati e Anna Kuliscioff. Quindi si tratta di esponenti intellettuali, diciamo, perché provengono dalle file della piccola e media borghesia. La Kuliscioff poi è un'emigrata russa, Turati invece diciamo, ha questa provenienza piccolo borghese, è un avvocato, si era formato nell'ambito del radicalismo italiano, poi rompe con il radicalismo e passa nel movimento socialista, diventa appunto il fondatore di questo giornale, di questo importante strumento di elaborazione politica e teorica del socialismo italiano. Nel 92 si arriva a creare anche in Italia il Partito Socialista, anzi all'inizio non si chiamava Partito Socialista, si chiamava Partito dei Lavoratori Italiani, solo nel 95 assumerà la denominazione di Partito Socialista Italiano. Nel 92 perché? Può essere anche utile ricordare questi particolari a volte, perché c'erano le Colombiadi a Genova e allora per chi si recava a visitare l'esposizione delle Colombiadi a Genova il governo garantiva il viaggio gratuito in treno, quindi fu opportuno fissare proprio a Genova la sede dell'incontro fra i vari delegati che convennero in questa città e fondarono appunto il Partito dei Lavoratori Italiani. Successivamente Partito Socialista, attraverso la separazione tra marxisti e anarchici. Nel 93-94 abbiamo lo sviluppo del movimento dei fasci in Sicilia, fasci che ovviamente non hanno nulla a che fare con i fasci di combattimento, sono il fascio è il simbolo dell'unità delle forze lavoratrici, quindi abbiamo appunto questo movimento dei fasci siciliani in cui sono molto attivi i socialisti, un movimento che ha ampie basi nelle campagne e nelle città e che vede saldarsi le lotte degli operai, delle zolfatare, con le lotte dei contadini e di strati della piccola borghesia urbana, accomunati dalla contestazione del latifondo e dalla richiesta di una riforma agraria, oltre che dal miglioramento dei salari, dei contratti e così via dicendo. Le condizioni erano terribili in quel periodo, orari di 12-15 ore al giorno, mancanza dei minimi diritti, non esisteva diritto di sciopero, diritto di riunione e di associazione erano a discrezione delle autorità pubbliche, come ricordavo prima a proposito della celebrazione del primo maggio nel 1890 c'erano gli arresti, c'era il carcere preventivo, quindi nonostante che appunto al potere fosse succeduta questa frazione della borghesia che era la sinistra, si denominava sinistra storica, in realtà negli anni 90 noi abbiamo questo personale politico che trae origine dalla sinistra storica che si sposta su posizioni sempre più decisamente autoritarie e repressive. Tant'è che il 1898, i fatti di Milano, ma più in generale tutta l'esplosione di lotte, di movimenti, di sommosse, di ribellioni, di azioni anche armate che ci furono nel 1898 segnano la risposta da parte delle classi popolari non soltanto all'aumento del prezzo del pane, ma anche al tentativo reazionario della borghesia italiana di attuare un colpo di Stato, di liquidare anche quelle poche libertà statutarie che esistevano in Italia e di imboccare una strada decisamente reazionaria, quale sarà poi portata avanti in altre condizioni nei decenni successivi. Tentativo che si infrangerà di fronte non soltanto alla rivolta proletaria e popolare di Milano, ma che si infrangerà anche di fronte alle contraddizioni stesse della borghesia. Però andiamo per ordine e vediamo appunto sempre nel 1894 il tentativo insurrezionale anarchico nella Lunigiana. Siamo quindi dalle parti di La Spezia, di Massa, dove i cavatori di marmo si oppongono alla privatizzazione delle concessioni per le loro attività decise dal governo e rivendicano la conservazione di una forma cooperativistica nell'organizzazione del lavoro basata sulla trasmissione del mestiere di padre in figlio contro questo tipo di privatizzazione che cercava di far passare allora il governo. Questi sono il nervo e l'anima, così come i tipografi sono stati l'ala marciante della formazione e dello sviluppo del movimento operaio socialista, così appunto vediamo i cavatori di marmo della Lunigiana che aderiscono al movimento anarchico e si ribellano, si sollevano contro le autorità pubbliche. I motivi sono anche specifici, ma poi c'è in generale una propaganda di tipo socialista, anarchico-socialista, che comincia a incidere, che comincia ad aprire gli occhi, diciamo, ai proletari, ai lavoratori, sulle loro condizioni di vita e che indica una prospettiva verso la quale orientare l'azione, verso la quale orientare l'organizzazione. La prospettiva appunto insurrezionale per certi aspetti. Non sarà questa tuttavia la prospettiva del Partito Socialista Italiano. Il Partito Socialista Italiano era molto fermo nel difendere le condizioni di vita dei lavoratori, anche perché aveva profonde radici nel mondo operaio, ma sarà molto vago e indefinito per quanto riguarda le sue prospettive ultime, cioè i suoi orientamenti strategici, sostanzialmente operando più su un terreno, diciamo, di sviluppo e di affermazione della democrazia borghese che non su un terreno pur importante, che non sul terreno appunto della preparazione delle masse alla conquista del potere. E questo emergerà con chiarezza e con cruda chiarezza proprio durante il corso degli stessi moti del 98 a Milano. La crisi agraria imperversava fin dall'inizio degli anni 80, che è un aspetto di questa prima grande depressione del capitalismo che si svolge durante gli anni 70, 80 e 90, e il prezzo del pane raggiunge poi il livello più alto, e il pane era la base pressoché esclusiva dell'alimentazione popolare, in occasione, diciamo, di quello che è un fenomeno tipico del mercato capitalistico mondiale. Potremmo dire da Milano a L'Avana, o da L'Avana a Milano. La guerra ispano-americana per Cuba del 1898, con il blocco, diciamo, dei trasporti del grano americano nei paesi europei che determina, e con il conseguente aumento del prezzo del pane, si ripercuote immediatamente appunto da L'Avana a Milano, date le interconnessioni del mercato capitalistico mondiale, si ripercuote sul prezzo di questo alimento fondamentale per la popolazione lavoratrice. Da qui l'inizio di un movimento contro il dazio sul pane, perché buona parte, il 40% del prezzo del pane era diciamo assorbito dal dazio, sia il dazio del governo sia i dazi dei vari comuni, e il che rendeva particolarmente esoso, un po' come la tassa del macinato negli anni 60 e 70, rendeva particolarmente esoso, diciamo, il prelievo fiscale che indirettamente gravava proprio sulle masse, sia rurali che urbane. Da qui l'esplosione di una grande ondata a partire dal 98, anche in coincidenza con la crisi della politica coloniale, con l'aggravamento del problema meridionale, con l'intensificazione dei flussi migratori dall'Italia verso altri paesi europei, ma anche verso le stesse Americhe, l'aggravamento delle condizioni di vita delle masse italiane e perciò l'esplosione nel 1898, a partire dall'aumento del prezzo del pane e dalla questione del dazio, di un grande movimento che comincia dal sud e poi a mano si estende al centro e arriva poi al nord, là dove appunto troverà il suo epicentro proprio a Milano. Voglio ricordare che c'è stato, nonostante quella di Milano sia stata una rivolta senza armi e senza capi, una grande rivolta proletaria di orientamento socialista, ma senza armi e senza capi, voglio però ricordare che a Figline Valdarno popolani in rivolta si recarono ad armarsi presso il tiro a segno nazionale. Ragione per cui il governo di Rudinì emanò subito un decreto per porre sotto sequestro i tiri a segni nazionali di tutta Italia per sigillare appunto l'accesso a questi locali ed evitare che fatti come quello che si, fatti come quelli che si erano verificati a Figline e Valdarno potessero ripetersi in altre situazioni. Perciò diciamo la tendenza in questo quadro della rivolta proletaria che abbraccia tutta l'Italia, la tendenza all'armamento ebbe occasione di esprimersi soltanto a Figline e Valdarno, ma non in altre realtà e neanche nella stessa città di Milano, dove ci fu una vera e propria mattanza in quelle famose quattro giornate, 6, 7, 8 e 9 maggio del 1898, ci fu una vera e propria mattanza, centinaia di morti e migliaia di feriti, ma con da parte delle forze dell'ordine, da parte delle truppe, dell'esercito schierato nella città che poi usò appunto i cannoni, per cui abbiamo intitolato, giustamente è stato intitolato questo, questo libro Cannonate a Milano, ci furono solo due morti tra le forze repressive dello Stato che il governo di Ludinì decise di schierare utilizzando la rivolta popolare che aveva, che ebbe carattere sostanzialmente spontaneo, pur essendo ricca di contenuti politici grazie alle esperienze che il movimento operaio e popolare aveva maturato nella nostra, in questa città e in generale un po' nell'Italia centro-settentrionale, ma anche nell'Italia meridionale attraverso il movimento dei fasci siciliani, ma non, non condusse, diciamo, non, non aveva un orientamento rivoluzionario perché i socialisti non, non furono, non vollero e non seppero, non vollero, non seppero dare questo orientamento alla rivolta di Milano, cercando di mantenerla sul terreno, diciamo, della difesa della legalità democratica, insomma, dell'affermazione della difesa della legalità democratica di fronte a quei decreti liberticidi che Crispi e poi Dirdinì utilizzerà. Crispi aveva già preparato la famosa legislazione anti-anarchica, anti-sovversiva e anti-socialista che prevedeva il domicilio coatto, prevedeva il depennamento dalle liste elettorali, prevedeva il carcere preventivo e così via dicendo. Quindi gli strumenti repressivi c'erano, furono utilizzati massicciamente e così fu utilizzata l'occasione offerta dalla stessa rivolta di Milano del 1898. Milano si riconferma perciò nel, diciamo, nel corso dell'Ottocento come una città, un grande centro dinamico di tensioni sociali, di movimenti rivoluzionari di vario genere, di vario contenuto, di varie ispirazioni. Pensiamo appunto alle cinque giornate del 1848, pensiamo alla rivoluzione dei Barabba, così sprezzantemente definita dalla borghesia milanese per la sua componente proletaria, la rivoluzione, il tentativo insurrezionale repubblicano del 1853, e infine pensiamo al 1898 quando appunto il popolo di Milano scese nelle strade con le sue avanguardie, innanzitutto la classe operaia delle maggiori fabbriche che esistevano qui a Milano, dalla manifattura tabacchi con le sue sigaraie fino alla Pirelli, anzi la Pirelli fu proprio, come mostreranno poi i compagni che svilupperanno il discorso attraverso le immagini, attraverso i testi e i documenti storici, fu proprio il come punto di partenza della mobilitazione degli operai. Quindi assisteremo appunto a questi quattro giorni, a queste quattro giornate di Milano in cui di fatto la borghesia, il governo di Ludinì, il blocco agrario-industriale cercarono, dopo sulla base delle indicazioni date da Sonnino, un esponente del conservatore che aveva tracciato la strada, diciamo, di questo tentativo di colpo di Stato fin dal 1896 con il suo articolo pubblicato nella nuova antologia Torniamo allo Statuto, quindi l'indicazione era quella di spostare l'asse dello Stato italiano da quello di una monarchia parlamentare a quello di una monarchia costituzionale, quindi limitando i poteri del Parlamento, accentuando al massimo i poteri del sovrano, della Corte, il potere esecutivo e quindi depotenziando e svuotando il ruolo delle istituzioni rappresentative, quindi limitando e svuotando anche quegli strumenti della democrazia rappresentativa, pur moderati e limitati, che esistevano in Italia a partire dal 1848. Da qui il delinearsi di un vero e proprio colpo, tentativo di colpo di Stato, che stava a indicare come i gruppi dominanti della società italiana si orientassero verso una soluzione puramente repressiva, antioperaia, antipopolare, antisocialista, antianarchica, per dare sbocco alla grande paura alla grande paura che le classi proprietarie di questo paese manifestavano fin da quando le masse lavoratrici avevano cominciato ad organizzarsi sindacalmente. Nel 1891 c'era stata appunto la fondazione a Milano della Camera del Lavoro, con Osvaldo Gnocchi Viani, che si era, tra l'altro, che proveniva da quel vivaio di organizzatori operai e socialisti che era, e anche di, diciamo, teorici, che era la, entro certi limiti, che era la Plebe, appunto il giornale La Plebe di Lodi, che ho già ricordato. Perciò, in effetti, per quanto riguarda le classi dominanti, il 1898 segnò il, appunto, questo tentativo reazionario. Tentativo che si dispiegò con Di Rudinì, poi passò con Pelluo fino ad arrivare ad attingere il suo culmine con le leggi eccezionali, quindi con l'eliminazione delle libertà, di stampa, di riunione, di associazione, con le nuove elezioni. E di fronte a questo piano reazionario ci fu la grande battaglia ostruzionistica che venne condotta da radicali, repubblicani e socialisti nel Parlamento per un anno quasi, e che arrivò fino alla rottura delle urne in Parlamento per impedire la votazione su questi decreti liberticidi di Pelù. E siamo nel 1899-1900. Parallelamente l'imperialismo italiano, che cominciava, diciamo, a farsi le ossa, nonostante gli scacchi di Adua e scacchi, diciamo, nel corno d'Africa, partecipa ad una spedizione, guardate, a 100 anni di distanza certi fatti si ripetono, partecipava ad una spedizione in Cina per la repressione della rivolta dei boxer in Cina, quindi di un movimento nazionalista cinese, proprio nel 1900, in particolare a Tianjin. Quindi vediamo, insomma, delinearsi questo insieme di fatti che ci riconducono anche per certi aspetti alla nostra attualità, e che ci mostrano le invarianti del sistema capitalistico, le costanti che intervengono dati certi rapporti di produzione, pur nel mutare delle forme, dei contesti, delle relazioni. Ad esempio, il mercato capitalistico mondiale agisce in un modo chiarissimo all'interno di questa dinamica dei fatti italiani e in particolare milanesi. Direi appunto che la conclusione è questa. La conclusione è che il tentativo reazionario fallirà a causa dell'impatto con la rivolta popolare e proletaria, ma anche a causa delle contraddizioni interne al blocco borghese. In particolare la sinistra liberale di Zanardelli, di Giolitti, si staccherà dalla questo blocco, il blocco personificato da Rudinì e Pelù, e ovviamente sponsorizzato dal sovrano Umberto I, definito dopo i fatti di Milano Mitraglia, re Mitraglia, o anche re Sporcamano, non Biancamano, re Sporcamano o re Mitraglia, e la politica di conservazione sociale delle classi dominanti verrà attuata su una frontiera più avanzata, la frontiera di Giolitti, la frontiera di tutta la grande operazione di Giolitti, che punterà a integrare il Partito Socialista, in particolare la sua ala riformista, all'interno di questa politica più articolata, più duttile, più avanzata di conservazione sociale. Insomma, la borghesia cambierà spalla al suo fucile. Gramsci ha usato questa espressione per definire il passaggio, un altro passaggio storico, quello dal biennio rosso al 1921-22 e così via dicendo, ma si può utilizzare la stessa espressione per riferirci anche a questo passaggio storico. La borghesia cambierà spalla al suo fucile e come poi mostreranno anche i compagni con le diapositive, ci sarà un operaio tessile che, partito da Patterson negli Stati Uniti d'America, arriverà in Italia, a Monza, per vendicare i morti del 93-94 e del 98 e per attuare la vendetta del proletariato nei confronti di Re Mitraglia e nei confronti di Re Sporcamano, il che appunto farà appunto a Monza il 29 luglio del 1900, Gaetano Bresci. Insomma, quindi questo è il sigillo, per così dire, del decennio di sangue.
Prima di iniziare le immagini, il compagno Joe ci leggerà un pezzo che abbiamo acquisito proprio recentemente grazie alla segnalazione di un'amica, ed è tratto da un libro di Sebastiano Vassalli che si chiama Cuore di pietra, e narra di un padre che viene a Milano per cercare il figlio che era venuto a Milano in quelle giornate e non era più tornato a casa.
Il capitolo ha anche un titolo che è Il re della nube. Mazzini Perotti era stato visto per l'ultima volta un giovedì del mese di maggio mentre andava alla stazione ferroviaria con due pacchi di manifesti che dovevano essere consegnati ai compagni di Milano e aveva detto a suo padre che sarebbe ritornato quella sera stessa, ma non era tornato. Erano trascorse le giornate di venerdì, di sabato e poi anche quella di domenica, in cui le notizie si erano susseguite nella grande pianura come le onde di un mare in tempesta. E qualcuna di quelle notizie, portate oltre che dai giornali anche dai viaggiatori e dalle chiacchiere della gente, era arrivata a frangersi contro i bastioni della nostra città ed era rimbalzata fin dentro la casa. A Milano, dicevano le notizie, la canaglia era insorta, migliaia di sovversivi armate di spranghe di ferro, di catene, di mazze, di coltelli, erano usciti dalle fabbriche e dalle case dei quartieri operai, neri come diavoli a causa del fumo e della loro personale sporcizia, per avventarsi contro le vetrine scintillanti di luci delle strade del centro e contro la città dei signori, uccidendo, saccheggiando, stuprando e compiendo ogni genere di violenze. Per dargli manforte e per partecipare al saccheggio erano arrivati da Pavia molti studenti universitari con rivoltelle e fucili. La bandiera rossa della rivoluzione era stata vista sventolare sopra il Duomo e sopra i principali edifici pubblici e la città era stata data per persa. Ma poi, dicevano i giornali, le forze dell'ordine si erano riorganizzate ed erano passate al contrattacco. Il loro aiuto era stato mobilitato l'esercito. Reparti di fanteria, di cavalleria e di artiglieria in assetto di guerra continuavano ad arrivare nelle stazioni con i treni speciali e andavano ad aggiungersi alle truppe già impegnate nella repressione della grande sommossa e agli eroici carabinieri del re che soli avevano osato contrastare la canaglia fino dal suo primo insorgere compiendo innumerevoli atti di valore e lasciando al suolo decine di morti. Dopo tre giorni di attesa, il quarto giorno, Costantino aveva deciso di andare a Milano a cercare suo figlio e ne era tornato, dicevano gli abitanti della casa, con la mente già in parte sconvolta. Era partito lunedì nel primo pomeriggio ed era arrivato alla stazione di Porta Nuova con il buio perché il treno su cui viaggiava si era dovuto fermare molte volte in aperta campagna. In stazione il nostro custode era stato interrogato da un poliziotto che gli aveva chiesto chi era e perché aveva sentito bisogno di venire a Milano proprio in quei giorni. Non lo sapeva che c'era stata una sommossa, gli aveva detto quello sbirro in tono di rimprovero, e che era stato decretato lo stato d'assedio? Da giovedì scorso non ho più notizie di mio figlio, aveva risposto Costantino. Era venuto a consegnare della merce e da allora è scomparso, sono qui per cercarlo. Il poliziotto aveva scosso la testa. Questa notte non cercherete nessuno, dormirete in stazione. Gli aveva fatto cenno di andarsene. Poi lo aveva richiamato e aveva indicato il fazzoletto che lui portava al collo. Se davvero volete trovare vostro figlio, aveva detto, toglietevi di dosso quel pezzo di stoffa e mettetelo via. Con il rosso in questi giorni si fa poca strada. La sala d'aspetto di terza classe, raccontava il portinaio ogni volta che lo facevano parlare della grande sommossa, era piena di madri e di mogli che erano venute in città per cercare i loro uomini ed erano state tenute lì dalla polizia in attesa che venisse tolto lo stato d'assedio. Molte di loro si trovavano in stazione da venerdì sera o dalla mattina di sabato e avevano spiegato al nuovo venuto come si viveva in quel posto, mangiando la minestra dell'esercito e vedendo arrivare ogni 5 o 6 ore un treno carico di soldati, con tutto ciò che serve ai soldati per fare la guerra, le armi naturalmente, ma anche le cucine da campo, le tende, i muli, i rotoli di filo spinato, i posti di medicazione e così via. Avevano sentito, dissero, la fucileria e i colpi di cannone e non avevano potuto far altro che mettersi in ginocchio e pregare Dio perché proteggesse i loro figli e i loro mariti. Ora però sembrava che la sommossa fosse finita e già quel pomeriggio di lunedì gli ufficiali gli avevano promesso che le avrebbero fatte accompagnare in Piazza Duomo, dove c'erano gli elenchi dei feriti ricoverati negli ospedali. Ma poi l'ordine di accompagnarle non era arrivato. Il portinaio dunque aveva dormito su una panca della sala d'aspetto e la mattina del giorno successivo era stato fatto salire insieme alle donne e agli altri uomini che erano in stazione su un vecchissimo omnibus ed era stato scortato verso il Duomo da una pattuglia di lancieri a cavallo. Aveva visto soldati dappertutto e posti di blocco. Le rotaie del tram qua e là apparivano divelte. Alcune vetture erano scaraventate tra le case, come i giocattoli di un bambino che ha fatto i capricci. E ce n'era perfino una conficcata in un canale che emergeva dall'acqua limacciosa e non molto profonda. Passato il ponte sul canale c'erano delle macchie scure per terra e Costantino diceva ogni volta che lui probabilmente non se ne sarebbe nemmeno accorto se le bocche delle donne che erano sull'omnibus non si fossero aperte a un'esclamazione di orrore e se le loro mani non si fossero alzate a coprire il viso. È sangue, e ce n'è dell'altro laggiù in fondo alla strada. Tutte le saracinesche erano abbassate e tutte le insegne dei negozi erano intatte. Dunque non c'era stato nessun saccheggio. In piazza Scala si erano visti i primi cannoni. Erano due, con gli artiglieri attorno che ridevano e bevevano, passandosi di mano in mano il fiasco del vino. In piazza Duomo i passeggeri dell'omnibus erano stati fatti scendere e avevano proseguito a piedi verso l'arcivescovado, dove erano esposti in bacheca gli elenchi dei feriti e degli arrestati e dove già si era riunita una folla di persone che si sgomitavano cercando i nomi dei loro congiunti. Stretto in quella folla, tra donne che svenivano e uomini che promettevano bestemmiando impossibili rivincite, anche Costantino era riuscito ad avvicinarsi agli elenchi, ma il nome di suo figlio non era scritto da nessuna parte. Allora era uscito dalla folla, lentamente diceva, perché le gambe tutto un tratto gli erano divenute così molli che facevano fatica a reggerlo, era tornato verso il centro della piazza. Aveva oltrepassato una lunga fila di soldati che aspettavano la paga di quei giorni e si era avvicinato a una tenda sormontata da una bandiera che doveva essere un posto di comando. La sentinella davanti alla tenda lo aveva fermato mettendogli la baionetta sul petto. Un ufficiale che stava uscendo proprio in quel momento lo aveva guardato distrattamente. «Cosa vuoi?» «Enrico!» aveva esclamato Costantino. «Enrico Ghidini!» L'ufficiale si era fermato, sorpreso di sentirsi chiamare per nome. Era un uomo già avanti con gli anni, coi capelli grigi e la greca di colonnello sopra il berretto. Aveva spalancato gli occhi per la sorpresa. «Costantino Perotti!» I due uomini erano rimasti abbracciati per qualche secondo. Poi il colonnello Ghidini aveva afferrato il portinaio per le spalle e gli aveva detto «Lascia che ti guardi! Quanto tempo è passato da quella mattina di maggio quando aspettavamo di imbarcarci con Garibaldi per andare in Sicilia! Tu forse non ci crederai, ma in tutti questi anni, ogni volta che ho ripensato a quel giorno e a quell'impresa, mi sono chiesto «Chissà dov'è in questo momento il mio amico Perotti!» «Enrico, aiutami», lo aveva implorato Costantino. «Sto cercando mio figlio. Giovedì scorso era a Milano per affari e non ho più sue notizie. Cosa devo pensare? Ho visto certe cose venendo da Porta Nuova fin qui che mi hanno fatto accapponare la pelle, i cannoni, il sangue per terra, sangue di italiani». Il colonnello Ghidini aveva fatto una smorfia, come se avesse provato dolore a un dente. «Lascia perdere. Adesso pensiamo a tuo figlio». Aveva chiesto, «Sei già stato in arcivescovado a vedere gli elenchi?» Dall'espressione del viso di Costantino, però, si era reso conto che suo figlio, negli elenchi, non doveva esserci ed era rimasto a soprappensiero. «C'è anche un'altra possibilità», gli aveva detto infine, abbassando la voce. «Te la sentiresti di andare a cercarlo tra i morti? Così, se non lo trovi, sei sicuro che è vivo». Il portinaio, allora, era sceso tra i morti. L'obitorio dell'ospedale maggiore, raccontava, era un sotterraneo pieno zeppo di cadaveri che erano arrivati fin lì ammucchiati alla rinfusa vedevano nell'atteggiamento e nel viso, come in una fotografia istantanea, scattata per l'eternità, la loro ultima espressione di vita. C'era chi supplicava, chi gridava, chi guardava stupito qualcosa che doveva essergli apparsa all'improvviso e che non gli aveva lasciato nemmeno il tempo di voltarsi e scappare. Di fronte a tutti quegli attori inconsapevoli che continuavano a rappresentare la tragedia della loro morte, in quel teatro di ceramica e di marmo, l'ex garibaldino si era sentito vacillare. Era stato in guerra, ma non aveva mai visto un simile spettacolo e non pensava di doverlo vedere da vecchio. Si era inoltrato nel sotterraneo tenendo il fazzoletto premuto sul viso perché l'aria era irrespirabile. C'erano molti operai con le tute blu intrise di sangue su quei marmi, ma c'erano anche molte donne con le teste fracassate e le membra scomposte e anche due bambini che non si capiva cosa avessero potuto farci in una sommossa. C'erano alcuni borghesi che dovevano essere stati travolti dalle cariche della cavalleria mentre rincasavano e che lo guardarono sbalorditi. Forse, aveva pensato il portinaio, si aspettavano di veder comparire qualcuno dei loro parenti venuti a chiarire l'equivoco. Gli ultimi morti, per mancanza di spazio, erano stati appoggiati per terra su dei pezzi di tela incerata. Nessuno di loro, però, era suo figlio Mazzini. Alla fine del percorso c'erano delle scale e il nostro portinaio era risalito all'aperto. Aveva visto un uomo vestito di scuro con gli occhiali che gli faceva dei segni come se avesse voluto dirgli qualcosa e aveva pensato che forse era un poliziotto. L'aveva prevenuto. Mi ha mandato il colonnello Ghidini per un riconoscimento, se volete vedere l'autorizzazione in portineria. Avete trovato la persona che state cercando? Gli aveva chiesto lo sconosciuto. E poi, dopo averlo guardato in viso con attenzione, ma vi sentite bene? Siete così pallido. Quando arrivava a questo punto del suo racconto, Costantino di solito tirava fuori dal portafogli il biglietto da visita dell'uomo vestito di scuro, che, spiegava a chi lo stava ascoltando, era il dottor Marco Baldasseri, un medico chirurgo di quell'ospedale. Il dottor Baldasseri gli aveva detto, senza girarci troppo attorno, di essere un socialista e gli aveva anche fatto capire di sapere molte cose sui compagni che si erano scomparsi in quei giorni. Allora lui gli aveva chiesto se avesse mai sentito nominare suo figlio Mazzini e gli aveva detto anche il cognome, Mazzini Perotti. Il tipografo, aveva esclamato Baldasseri. Per un istante aveva chiuso gli occhi, poi li aveva riaperti e aveva guardato l'uomo che gli stava davanti. Vi aspettate che sia vivo? Costantino aveva scosso la testa e il dottore allora lo aveva preso sotto braccio. Su, venite, il mio ambulatorio è poco lontano da qui. Vi darò qualcosa che vi farà stare meglio, perché avete proprio un aspetto orribile. Parleremo di vostro figlio e poi, quando vi sentirete un po' più in forze, tornerete in stazione. Si erano arrampicati per le scale in pietra grigia di una casa d'affitto fino a una porta su cui c'erano scritti il nome del dottore e l'orario delle visite. Baldasseri l'aveva aperta e aveva fatto entrare l'ospite in una stanza arredata con un lettino di ferro e una scrivania. Gli aveva detto: accomodatevi, vedete, non ho nemmeno un'anticamera perché sono un medico dei poveri. Gli aveva chiesto di togliersi la giacca e di mettersi seduto sul lettino e poi, dopo avergli ascoltato il cuore con lo stetoscopio, aveva stirato fuori una siringa da un astuccio di metallo e l'aveva riempita con un liquido scuro. «È soltanto un sedativo», gli aveva spiegato. «Non temete, vi aiuterà a sopportare le cattive notizie. Volete sapere di vostro figlio, come è morto?» Costantino aveva fatto segno di sì con la testa. «Gli abbiamo tolto una pallottola dal petto», aveva detto il dottore. Ma avremmo anche potuto lasciarla dov'era, tanto ormai non c'era più niente da fare. È morto sabato, non so dove si è finito il suo corpo. Aveva preso un giornale che era sulla scrivania e aveva indicato un articolo in prima pagina. I morti dichiarati dalle autorità sono più o meno quelli che avete visto all'obitorio, una sessantina, ma nessuno sa quanti sono i morti reali, nessuno ancora è riuscito a scoprire dove sono stati messi i corpi di tanti nostri compagni, vittime innocenti di una repressione insensata. Poi Baldasseri aveva continuato a parlare e Costantino invece aveva smesso di ascoltarlo perché tutto a un tratto era diventato leggero. Stava seduto sopra il lettino, raccontava, e gli sembrava di galleggiare sui suoi stessi pensieri, di esserne trasportato come una piuma dal vento. Aveva avuto una famiglia e l'aveva perduto. Era solo al mondo. La Giblona era morta, Garibaldi era andato in Argentina, cioè all'altro mondo, Mazzini era morto. Aveva chiesto: com'è iniziata la sommossa? Perché gli operai sono insorti? Il dottore allora lo aveva guardato scuotendo la testa. Non c'è stata nessuna sommossa, amico mio, gli aveva risposto. Soltanto un corteo di persone che cantavano l'inno dei lavoratori, un corteo con donne e bambini. Si dice perfino che fosse autorizzato dalla questura, e la cosa non è affatto improbabile. Un ufficiale gli ha ordinato di stare zitti, e siccome loro continuavano a cantare, ha dato l'ordine di sparargli, perché così voleva il re della Lue, voleva che ci fosse un massacro, e il massacro c'è stato. Per 4 giorni, aveva aggiunto il dottor Baldassari dopo un breve silenzio, una città come Milano, tra le più civili e progredite del mondo, è stata in balia di un pazzo, il re della Lue. Ma sì che lo conoscete, lo conoscono tutti. Aveva tirato fuori di tasca una monetina di rame, l'aveva mostrata a Costantino. Questo che si vede di profilo, gli aveva spiegato, e che molti credono sia il re d'Italia e il re della Lue, e la sua effigie, anziché sulle monete, dovrebbe essere raffigurata nelle dispense dei corsi di fisionomica di tutte le università, perché è un vero e proprio campionario di caratteri degenerativi. Non sto parlando come socialista, badate, parlo come medico. Quest'uomo, figlio di un luetico conclamato e di una tisica, è l'estremo prodotto di una razza che ha praticato assiduamente nel corso dei secoli l'incesto e il matrimonio tra persone indebolite di tare ereditarie, e il suo viso lo dimostra con assoluta certezza. Le bozze frontali sono più accentuate del normale, gli occhi sono fissi e dilatati come quelli di un rospo, e il mento è quasi inesistente, ma quest'ultima caratteristica è in parte nascosta dall'opera del barbiere. Il dottor Baldassari, raccontava il portinaio, era poi andato a sedersi dietro la scrivania e aveva continuato a parlargli come mentre riordinava le carte che erano lì sopra, le leggeva, le riponeva dentro i cassetti, ma si capiva che ormai stava parlando a se stesso. Abbiamo vissuto il delirio di un pazzo, si diceva, l'annientamento del socialismo. Tutti i luetici dell'ultimo stadio del morbo hanno un'idea ossessiva che domina sulle altre, e quella del re della Lue è che la sua dinastia di tarati e di mostri finirà presto tra le immondizie della storia, perché la parte viva e sana del paese, cioè i socialisti, la sostituirà con una repubblica. Il re della Lue vuole che i suoi discendenti continuino a regnare, costi quel che costi. È stato lui a ordinare che si usassero i cannoni contro un corteo di lavoratori che cantavano e che si lanciasse la cavalleria con le sciabole sguainate contro le donne e i bambini. Ma alla fine lui perderà e noi vinceremo. Ma su questo non ci sono dubbi, perché il socialismo è il progresso ed essi sono un'unica cosa e nessuna forza del passato potrebbe fermarli.
...1898, cannonate a Milano. Thank you.
Calabrese, i bersaglieri.
Hey!